Buongiorno, sono Maria Grazia Calandrone e siamo all'alba del 14 novembre. Io sarò con voi oggi, ovviamente, domani e negli altri due weekend di novembre e poi anche a dicembre, ma ne parleremo più avanti. E desidero cominciare ogni puntata di questo ciclo che condurrò leggendo un brano, una dedica, in questo caso una dedica all'alba, in una puntata che si occuperà di una scoperta scientifica recente, quella di due magnifiche galassie gemelle che si attraggono nel nero cosmico. E il racconto che vi ho promesso è tratto dalle Cosmicomiche, che sono appunto una raccolta di racconti di Calvino, di argomento astronomico. Sono storie narrate in prima persona dal protagonista QFWFQ, che è vecchio quanto l'universo. E leggiamo appunto in questa prima giornata il racconto della nascita del Sole. Ci sono questi esseri viventi nel buio, in un buio gassoso, e all'improvviso la materia si sta solidificando. Avviene una vibrazione dalla quale emerge qualche cosa che non è più buio, è anche il primo calore della storia umana. E qui sono descritte le reazioni psicofisiche di questi remoti e buffi viventi. Ci alzammo. Il signor HNW e la nonna ci stavano davanti piangendo ed erano avvolti da fiamme azzurre e oro. RWZFS, perché hai dato fuoco alla nonna? Aveva già cominciato a sgridare nostro padre, ma voltandosi verso mio fratello lo vide anche lui avvolto di fiamme. E mio padre pure, e mia madre, e io, e tutti bruciavamo nel fuoco. Ossia, non bruciavamo, vi eravamo immersi come in un'abbagliante foresta. Le fiamme si levavano alte sopra tutta la superficie del pianeta. Era un'area di fuoco in cui potevamo correre e librarci e volare, tanto che ci prese come una nuova allegria. Le radiazioni del sole stavano bruciando gli involucri dei pianeti, fatti d'elio e idrogeno. In cielo, là dove erano i nostri zii, vorticavano globi infuocati che si trascinavano dietro lunghe barbe d'oro e turchese, come stella cometa la sua coda. Ritornò il buio. Credevamo ormai che tutto ciò che poteva accadere fosse accaduto e «Ora sì che è la fine», disse la nonna, «date retta ai vecchi!» E invece la terra aveva appena dato uno dei suoi soliti giri. Era la notte. Tutto stava solo cominciando. Era il preludio numero 1 da clavicembalo ben temperato, libro primo, BWV 846 di Johann Sebastian Bach, Glenn Gould al pianoforte. Questo brano, preludio e anche la fuga di Bach suonati da Glenn Gould, è uno dei brani lanciati nello spazio dalla sonda Voyager. Sono brani che portano testimonianza della vita sulla Terra a chissà chi, a chissà quando e a chissà dove. Un po' come le navi di Cavafis che costeggiano dei porti troppo piccoli per poterle accogliere con il loro carico musicale, questi brani sono messaggi in bottiglia della nostra esistenza sulla Terra, lanciati nello spazio profondo. E siamo infatti già nello spazio con Calvino, con Bach e con Glenn Gould. E nello spazio, nel nostro spazio vero, ci sono anche due galassie gemelle scoperte in tempi recentissimi. Nella costellazione del Triangolo ci sono due galassie, PGC 9074 e PGC 9071, che formano l'insieme MRK 1034. Sono due galassie a spirale, sono bellissime, due galassie a spirale vicine, immaginatevele nello spazio, nel nero assoluto, queste due spirali che formano un po' una figura simile all'icona del segno zodiacale dell'Ariete, sono in relazione fra di loro, attratte da una forza gravitazionale. La prima, la galassia PGC 9074, ha dentro di sé, all'interno di questa spirale, un rigonfiamento luminoso che è simile a un'alba, qualche cosa di luminoso che le preme dentro, e ha i bracci stretti fortemente intorno al proprio nucleo. Invece la seconda, la PGC 9071, è molto simile alla sua gemella, quasi della stessa dimensione, ma la struttura è leggermente diversa perché i suoi bracci si allargano ai lati. Non sono stretti come quelli della compagna, ma sono ampi. È come se una delle due galassie allargasse le braccia verso l'altra. Queste galassie sono attratte l'una verso l'altra irresistibilmente da un legame gravitazionale e hanno cominciato probabilmente a interagire in tempi recentissimi, nel giugno del 2013. Sono simili, dicevamo, non nella struttura, in quanto una apre le braccia e l'altra no, le tiene strette, ma sono simili nella forma. Tutti e due hanno delle macchie scure di polvere che nascondono delle stelle giovani e calde, di colore azzurro quindi, e vicino al nucleo invece ci sono delle stelle più antiche e fredde, di colore giallo. Tutte e due sono dei laboratori di stelle, stanno svolgendo un'attività intensa di formazione di pianeti. È prevedibile, anzi accadrà sicuramente, che tra qualche centinaio di milioni di anni le due strutture si fonderanno, perché ormai sono state messe in azione dalla gravità l'una nei confronti dell'altra. Le stelle, lo sappiamo, sono natura nuda.
Thank you.
Ecco, abbiamo ascoltato una musica colossale, Jupiter, The Bringer of Jollity, da The Planets di Gustav Holst, London Symphony Orchestra, diretta da Adrian Boult. Se volete comunicare con noi, il nostro numero per gli SMS è 335-5634-296. Abbiamo parlato delle galassie, abbiamo parlato della bellezza di questo tentativo di abbraccio cosmico e parliamo di questa nostra umana fascinazione per l'infinitamente grande, che è la stessa che portò Ulisse a forzare le colonne d'Ercole. Ercole, l'uomo saggio, che prende atto del limite posto dall'esistenza, quello che desidera, ma invita l'uomo a ridimensionare questo desiderio, ad accettare il confine. Invece l'Ulisse brucia di desiderio e l'Ulisse di Dante brucia di desiderio e viene punito per questa sua sete di infinito, ma questa sete di infinito, ovviamente, questo desiderio di andare oltre il limite della ragione è lo stesso di Dante, perché Dante però condanna e Ulisse le mette nelle male bolge tra i consiglieri fraudolenti. Secondo Benedetto Croce, Dante fa naufragare Ulisse perché vive lo stesso Dante un conflitto tra il proprio slancio desiderante di poeta e la propria ragionevolezza di teologo. Cosa succede al povero Ulisse? Dante continua dal punto dove le metamorfosi di Ovidio lo avevano lasciato, dalla sua partenza da Circe, però non lo fa ritornare a casa, ma dalla sua sposa e dai suoi amori, ma gli amori non sono sufficienti a farlo tornare e quindi lo fa navigare verso l'ignoto, oltre i confini della ragione, oltre i confini che la ragione umana può contenere. Fatti non foste a viver come bruti, ma a perseguir virtute e conoscenza, non sarebbe una dichiarazione sulla natura dell'uomo, ma un raggiro, quindi, se Dante mette Ulisse tra i consiglieri fraudolenti, perché ha spinto i suoi compagni a voler essere simili a Dio, a voler conoscere troppo, quindi come Adamo, come Lucifero deve essere punito. Però non è proprio così, perché noi abbiamo letto il pensiero del filosofo Carmine Di Martino su tutta questa argomentazione della punizione dantesca di Ulisse e è convincente, ci ha convinti, perché Dante insegna che Ulisse non è stato punito e non fu un folle perché varcò le colonne d'Ercole, ma perché pretendeva di usare per varcare le colonne d'Ercole gli stessi mezzi che usava per navigare il Mare Nostrum. Ovvero, cosa ci insegna? Che per riuscire ad andare nell'oltre, per poter dare luogo al nostro desiderio d'infinito, bisogna strumentarsi, bisogna rodare la nostra barca, bisogna farsi scricchiolare, lasciare che la realtà, l'evidenza della realtà ci modifichi profondamente e ci rafforzi nello stesso tempo. Facciamo prima dei piccoli giri di prova e poi proviamo a vedere se riusciamo a andare oltre le nostre abitudini, che erano appunto nel caso di Ulisse quelle di navigare nelle rive conosciute. Bisogna quindi strumentarsi, prendere delle bussole nuove e poter viaggiare dove non siamo mai stati, per poter viaggiare dove non siamo mai stati prima. Dante prova questo desiderio smisurato come Ulisse, quindi non può non identificarsi con Ulisse, non può non provare simpatia e comprensione per Ulisse, così come l'aveva provata per Paolo e Francesca, quindi la sua è una condanna forzata, diciamo così, e anche un po' sofferta, perché sente la grandiosità di questo personaggio. La bellezza di Beatrice, la bellezza del mondo, l'istinto di andare a scavalcare quello che conosciamo all'effetto di una droga su una sensibilità acuminata come quella di Dante, lo rende visionario e quindi capace di immaginare l'altrove. Che meraviglia questo brano, mi vergogno quasi a parlarci dopo. Era Zbigniew Preisner, Van den Budenmeier, concerto in mi minore. È colonna sonora, anche parte della colonna sonora del film di Kieslowski, Krzysztof Kieslowski, La doppia vita di Veronica, un film bellissimo, filosofico, con Irène Jacob. Con questo brano parlavamo di Dante e siamo proprio entrati nel paradiso, addirittura abbiamo detto la bellezza di Beatrice che rende Dante visionario, e qui siamo entrati nel paradiso e nel testo, è stato proprio un brano del canto secondo che è stato musicato, non vi mettete in pelago che forse perdendo me rimarreste smarriti, l'acqua che io prendo giammai non si corse, ancora un ammonimento, ma Dante queste acque le naviga. L'amore gli permette di immaginare, di sfondare il mondo reale, gli fa valicare le sponde della ragionevolezza. Ecco Beatrice che lo aspetta. Più avanti in questo canto c'è una discussione, anche in questo caso astrofisica, tra Dante e Beatrice intorno alle macchie lunari, perché Dante è convinto che siano dovute a zone di maggiore e minore densità della superficie lunare, e invece sentite la bellezza della spiegazione di Beatrice. Beatrice gli dice no. Il maggiore o minore splendore della gioia dell'intelligenza si manifesta nelle stelle o nelle varie parti di uno stesso astro come la luna. Quindi la virtù divina risplende nella materia stellare come la gioia splende in una pupilla, nella pupilla del corpo umano. La virtù mista per lo corpo luce come Letizia per pupilla viva. Dante sbaglia continuamente. Dante è un personaggio simpatico, un molto umano, infinitamente umano per tutta la commedia. È costantemente cagionevole, è costantemente in difetto, è imperfetto. Certo, le parole che lui mette nelle bocche dei suoi maestri, Virgilio e Beatrice, sono le sue. Però lui ci tiene sempre a sottolineare questa sua imperfezione, questa sua imperfetta umanità. La beatitudine, che cos'è? È soltanto la beatitudine del paradiso, è esclusivamente questa esperienza di amore per Beatrice, che è fonte della sua poesia e della conoscenza. Lei diventa il tramite per poter comprendere il mondo, per poter interpretare il creato. È il gancio, la porta per Dante per passare appunto queste colonne d'Ercole delle quali abbiamo parlato prima. La visione del proprio volto di innamorato nel volto di Dio è il termine di questo viaggio. Mi parve pinta della nostra effigie perché il mio viso e lei tutto era messo. Questa luce eterna che vede soltanto l'umanità di Dante innamorato, l'innamorata umanità di Dante, è il motore di ogni azione così divina, così energica, così cosmica, l'amor che muove il sole e le altre stelle. E l'amor muove anche la festa di Radio 3 a Perugia, che è una festa ricca di appuntamenti, i dettagli li potete trovare sul sito di Radio 3. Ora a me viene in mente, parlando di Dante, ovviamente la lettura di domani del meraviglioso Pippo Del Bono, undicesimo canto del Paradiso, domani domenica alle 11. E adesso invece ascoltiamo la Barcarola opera 60 di Chopin, al pianoforte Christian Zimmermann.
Thank you.
E questa era la Barcarola opera 60 di Chopin e nell'esecuzione di Christian Zimmermann. Barcarola, Barca di Ulisse, questo ritmo ondulante della Barcarola, è tutto collegato in questa puntata, è tutto acquatico e cosmico nello stesso tempo. Tra acqua e cosmo ci viene in mente la notte stellata di Van Gogh, dove la luna che abbiamo visto spiegata da Beatrice a Dante, le spirali galattiche delle quali abbiamo parlato, di queste due magnifiche gemelle nel nero cosmico, sono rappresentate. Questo quadro blu profondo, che certamente conoscete, dove il cielo c'è una prevalenza grande del cielo sulla terra, è pieno di moto e di rotazioni. La terra è rappresentata da queste case azzurre addormentate. È un notturno movimentato quello di Van Gogh, un notturno pieno di vita, pieno di energia, diverso dal notturno di Alcmane, che io amo tanto, e dove invece dormono anche i mostri nel fondo cupo del mare. E ancora, a proposito di femmine lunari, ci viene in mente la femmina lunare del racconto sulla luna di Calvino, con il quale abbiamo aperto, questa signora VHD, una donna amata che non ama e che il nostro protagonista cerca tutte le notti. Nella faccia della luna, ne vede la sagoma, la vede, la immagina, la vede allontanarsi, e a ogni plenilunio, così chiude il racconto Calvino, spinge i cani tutta la notte a ululare e io con loro. Questo era Qui comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati, tecnico del suono Maria Rita Franceschini e la sottoscritta Maria Grazia Calandrone, che vi saluta con l'ascolto di Musée Mécanique, Our Changing Skins.
Once, if I remember well, the days were filled with sun and wind. It came to dusk, the lights would flicker on. Fortresses of pillows, hanging sheets from all the bookshelves. We were kings and queens of our own little land. Spinning in our changing skins, we'd walk through walls with dizzy heads. Fortune told us angels fear to fly. The secrets that we held inside, within the child who wonders why. Wonders why laugh sounds like a cry. Who wonders why a laugh sounds like a cry.
ambivalent identities, no Polaroids and mysteries, but smiling faces two-dimensionally. Tooth by tooth and leaf by leaf, with other hands and other feet, our mother's frowned, his arms grew out of sleeves. And altering was just the thing to need.